La prossima guerra di Pyongyang, di Manuel Fadda. Secondo i servizi di intelligence sudcoreani e ucraini, la Repubblica Democratica Popolare di Corea sarebbe a un passo dal coinvolgimento diretto nell'invasione su larga scala dell'Ucraina attraverso l'integrazione di 12.000 soldati nell'esercito russo. Dal prossimo 1 novembre sarà Pyongyang a compensare le pesanti perdite russe e a risparmiare a Vladimir Putin l'implementazione della mobilitazione generale. Le prime notizie sulla presenza di soldati nordcoreani sul fronte russo-ucraino sono emerse lo scorso 4 ottobre, quando il Kyiv Post ha riportato l'uccisione di 6 ufficiali nordcoreani in un bombardamento avvenuto il giorno precedente nei pressi della città ucraina di Donetsk, occupata dai russi. Secondo il canale Telegram russo Tabaccheria del Cremlino, i militari erano in visita per raccogliere informazioni esclusive sull'addestramento del personale di terra per le operazioni di assalto, lasciando immaginare una possibile compartecipazione dei soldati di Pyongyang nelle future offensive di terra in Ucraina orientale. Circa 10 giorni dopo, il 15 ottobre, un alto ufficiale militare ucraino ha dichiarato al giornale sudcoreano The Chosun Ilbo che 18 soldati nordcoreani avrebbero disertato tra Bryansk e Kursk, in Russia, a circa 7 chilometri dal confine con l'Ucraina. I media ucraini stanno speculando sulla loro affiliazione, riconducendoli al neobattaglione nordcoreano Buryat, integrato nell'undicesima brigata di assalto aereo dell'esercito russo, composto da circa 3.000 unità che si prevede verranno destinati a Kursk per affrontare la controffensiva russa sul fronte interno a seguito dell'incursione ucraina dello scorso agosto. Giovedì 17 ottobre il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha rivelato durante una conferenza presso la sede della NATO a Bruxelles di disporre di informazioni di intelligence riguardanti circa 10.000 soldati nordcoreani attualmente in addestramento in Russia. Sebbene il segretario generale della NATO, Mark Rutte, abbia dichiarato che gli alleati non hanno prove di soldati nordcoreani attivi nei combattimenti, una nota pubblicata venerdì 18 ottobre dal Servizio di Intelligence Nazionale Sudcoreano, NIS, ha confermato i sospetti. Gli operatori del NIS hanno identificato diversi ufficiali nordcoreani operativi dietro le linee del Donetsk, utilizzando avanzati software di riconoscimento facciale basati sull'intelligenza artificiale. Nello stesso documento, l'agenzia ha riportato la geolocalizzazione di alcune navi della Marina russa, stimando il trasferimento di circa 1.500 soldati delle forze speciali nordcoreane dalle città di Chongqing, Hamgung e Musudan al porto russo di Vladivostok. Il Cremlino avrebbe fornito ai soldati armi e uniformi russe, oltre a distribuire documenti di identità buriati e yakuti, sfruttando i tratti somatici asiatici dei russi in Estremo Oriente per mascherare la provenienza dei soldati. A confermare tali affermazioni, il Centro per le Comunicazioni Strategiche e la Sicurezza delle Informazioni del Ministero della Cultura ucraino ha rilasciato un video che mostra soldati parlare coreano e ricevere uniformi russe presso il campo di addestramento russo di Sergeyevsky. Il report del NIS avrebbe inoltre ripreso le stime dell'intelligence ucraina per un totale di 12.000 soldati nordcoreani provenienti da 4 brigate diverse, con una previsione di operatività stimata al prossimo 1 novembre. Sebbene il Cremlino abbia derubricato le accuse a fake news, i media russi non sembrano dissociarsi dagli eventi. Il canale Telegram russo Parapax ha pubblicato un video che mostra truppe nordcoreane addestrarsi in Russia, insieme allo screenshot di un tracciamento via flight radar di un velivolo IL-62M dell'aeronautica militare russa sulla rotta Pyongyang-Mosca, presumibilmente trasportante soldati. Il canale Astra ha geolocalizzato un secondo video che confermerebbe l'arrivo di soldati nordcoreani a Sergeyevsky, nella sede della 127esima divisione fucilieri motorizzata dell'esercito russo. L'autore delle riprese, un militare yakuta, filma i soldati mentre commenta: "I nostri meravigliosi alleati sono arrivati dalla Corea del Nord. Spero che la guerra finisca qui." Nel frattempo, a Mosca, alcuni soldati nordcoreani in alta uniforme sono stati ripresi mentre si fotografavano coi passanti. Nonostante le informazioni divulgate dai servizi di intelligence ucraini e sudcoreani siano state accolte con grande preoccupazione in tutto il mondo, la presenza di soldati nordcoreani in Russia è stata confermata dal segretario della difesa statunitense Lloyd Austin solo il 23 ottobre. La cautela dei paesi occidentali riflette l'enorme impatto che un'eventuale conferma di tali informazioni potrebbe avere, trattandosi di un evento senza precedenti nella storia dell'invasione. Prima dei soldati, munizioni e missili balistici. La mobilitazione nordcoreana non è che l'ultimo tassello di un mosaico di eventi che ha visto un drammatico intensificarsi della cooperazione militare tra Mosca e Pyongyang negli ultimi 12 mesi, a partire dalle massicce esportazioni di armi nordcoreane verso la Russia. Le prime informazioni a riguardo vennero declassificate dall'intelligence americana nel settembre 2022. Secondo il New York Times, il presidente della Federazione Russa Vladimir Putin si sarebbe rivolto al suo omologo nordcoreano Kim Jong-un per comprare munizioni di artiglieria già nell'estate 2022, poco dopo aver ricevuto i primi droni Shahed dall'Iran, ad indicare che le sanzioni contro la Russia e le conseguenti restrizioni sui suoi export di materiale bellico stessero redirezionando gli interessi del Cremlino verso paesi che non avevano nulla da perdere, essendo già isolati dal commercio internazionale di armamenti. Inoltre, le armi nordcoreane, costruite secondo il design e le specificità delle armi sovietiche, sono interamente compatibili con gli arsenali russi, minimizzando i tempi di impiego dopo lo stoccaggio. Infine, il fallimento russo nell'uso delle armi di precisione, per esempio i missili da crociera, avrebbe spinto Mosca a cambiare strategia, prioritizzando il massimale di distruzione attraverso l'aumento degli attacchi con artiglieria pesante, aumentando le importazioni di materiale bellico a bassa intensità tecnologica, come i proiettili di artiglieria da 152 mm o i razzi da 130 mm Katyusha. A settembre 2023, Kim Jong-un si recò in Russia per incontrare Vladimir Putin, il quale chiese al leader nordcoreano forniture di munizioni e missili anticarro. In cambio, Kim avrebbe chiesto tecnologie russe per satelliti e sottomarini a propulsione nucleare. Un mese dopo, la Casa Bianca rilasciò immagini satellitari che provavano la consegna via mare di 300 container pieni di munizioni ed equipaggiamenti militari dal porto nordcoreano di Rakhine ad una struttura militare a Dunaj, in Russia orientale, successivamente trasportati via terra verso il deposito di munizioni di Tikhorechk, sul Mar d'Azov, a circa 300 km dal confine ucraino. 3 mesi dopo, a gennaio, le autorità ucraine e statunitensi identificarono a Kharkiv i primi residui di missili tattici balistici nordcoreani KN-23 e KN-24, in coreano Hwangsong-11, lasciando intuire che i margini della cooperazione militare tra Russia e Corea del Nord si fossero estesi fino ad includere la fornitura di missili a corto raggio, la cui gittata avrebbe permesso ai russi di colpire dai 240 ai 690 km in territorio ucraino. Oggi le cifre di container tracciati dalle agenzie di intelligence occidentali oscillano tra i 13.000 e i 16.500, mentre è dato certo che nell'ultimo anno di guerra la Corea del Nord abbia esportato la metà dei proiettili di artiglieria utilizzati dalla Russia in Ucraina, coprendo una faglia profondissima nelle capacità belliche del Cremlino. Reuters ha stimato un guadagno per Pyongyang di circa 540 milioni di dollari solo dalle armi, oltre ad aver riportato un incremento significativo delle importazioni di petrolio russo. Il nuovo trattato di collaborazione strategica completa. Il 20 giugno 2024 Vladimir Putin ha visitato Pyongyang per la prima volta dopo 24 anni. L'occasione? La firma di un trattato di cooperazione strategica e di difesa mutuale tra Russia e Corea del Nord. Il documento, composto da 23 articoli, mima il patto di difesa tra l'Unione Sovietica e la Corea del Nord del 1961, oltre ad opporsi specularmente all'alleanza di difesa tra Corea del Sud e Stati Uniti. Nel contesto della devozione totale e reciproca alla garanzia di sicurezza dei due paesi, l'articolo 3 del trattato afferma che in caso di minaccia diretta di invasione armata, le due nazioni attiveranno immediatamente il canale di negoziati bilaterali allo scopo di coordinare le loro posizioni. All'articolo 4 viene specificato che qualora una delle due nazioni dichiari lo stato di guerra, l'altra dovrà fornire assistenza militare con tutti i mezzi a sua disposizione e senza indugio, aggiungendo come condizione preliminare che ciò avvenga in conformità con l'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite e le leggi della Repubblica Democratica Popolare di Corea e della Federazione Russa. L'articolo 51 della Carta ONU impone alcuni vincoli all'autodifesa, richiedendo che le misure adottate in virtù del principio vengano portate a conoscenza del Consiglio di sicurezza e non pregiudichino al Consiglio stesso la possibilità di intraprendere quell'azione che esso ritenga necessaria per mantenere o ristabilire la pace e la sicurezza internazionale. Nonostante fosse convinzione comune tra gli analisti che la menzione all'articolo 51 fosse una clausola cuscinetto per permettere una maggiore flessibilità rispetto agli obblighi di difesa reciproca, i recenti sviluppi sembrano smentire tale ottimismo. Secondo una nota dell'Institute for the Study of War, pubblicata il 15 ottobre 2024, il Cremlino starebbe sfruttando l'accordo con Pyongyang per compensare le esigenze russe in termini di generazione di nuove forze e incremento della protezione nelle zone di frontiera. La media di più di 30.000 perdite di personale militare al mese, l'incursione ucraina nell'oblast di Kursk e la rimozione di parte delle restrizioni sull'uso di armi occidentali per colpire obiettivi in territorio russo hanno posto l'esercito di Mosca nelle condizioni di incrementare il numero di reclute. In questo senso, l'integrazione di personale nordcoreano dimostrerebbe la preferenza del Cremlino di optare per soluzioni irregolari piuttosto che rischiare di perdere popolarità inducendo la mobilitazione generale. Conclusioni. Di fronte all'evidenza, i tentativi delle autorità russe di mascherare l'identità dei soldati nordcoreani in Russia e in Ucraina potrebbero far pensare, erroneamente, a un inside job per sopperire ai problemi di manodopera militare dell'esercito russo, piuttosto che alla volontà di Mosca di esacerbare il conflitto coinvolgendo un paese terzo. A tal proposito, è fondamentale ricordare che nella definizione di parti e coparti di una guerra, il diritto internazionale non qualifica alcuna motivazione di politica interna come circostanza attenuante. Pur in assenza di una dichiarazione di guerra formale, la Corea del Nord si è resa e si renderà sempre più partecipe alla pianificazione e alla perpetrazione di ostilità contro l'Ucraina attraverso accordi di cooperazione formale con un altro paese coinvolto nel conflitto, segnando una traccia indelebile e irreversibile di cobelligeranza. Le conseguenze saranno molteplici. Il presidente sudcoreano Yoon Suk-yeol è ad un passo dalla decisione storica di cambiare la policy di non armamento verso paesi in guerra di Seoul, fornendo armi difensive e offensive all'Ucraina. La Cina, ancora interessata a mantenere l'Asia settentrionale stabile, ma minacciata dalla crescita degli arsenali nordcoreani e frustrata dalle incessanti provocazioni di Kim Jong-un verso Corea del Sud, Giappone e ora anche Ucraina, potrebbe adottare una postura più rigida sia contro Pyongyang sia contro Mosca. Infine, la Russia potrebbe trovarsi a dover gestire contingenti militari nordcoreani senza esperienze di guerra pregresse e con una barriera linguistica invalicabile.